Amici di Nerd Games, ma soprattutto amici di A Qualcuno Piace Nerd, ben trovati, nuova puntata della nostra serie podcast, appunto A Qualcuno Piace Nerd, puntata decisamente particolare. Faccio una breve introduzione prima di presentare il mio compagno di viaggio per quest'oggi, che ovviamente è un volto e una voce che già ben conoscete. Perché spesso ci siamo chiesti, ci è facile, insomma, facile, perlomeno, spesso si fanno puntate dedicate a, insomma, il film più bello, il capolavoro, il supergenere. E proprio in occasione di questi giorni, dove comunque le uscite cinematografiche e home video sono abbastanza interessanti da un punto di vista, e dall'altro ci siamo chiesti, ma perché non proviamo a dedicare una puntata ai film brutti? Cioè, nel senso, spesso appunto cerchiamo l'elite, l'eccellenza, ma dall'altra parte, diciamo proprio nel girone più basso dell'inferno, che cosa ci sta? E quindi, anche perché l'occasione è stata, diciamo, propizia da entrambe le parti. Da pochi giorni la potete trovare sul nostro sito, la recensione di Talk to Me, quindi genere horror, poi darò ovviamente la parola a Mauro, che quindi saluto.
Ciao a tutti, per chi ci stesse guardando, ci stavo guardando in diretta su Instagram per capire se era partito tutto, per guardare la
Esatto.
distratto.
Abbiamo avuto modo appunto di recensire, Mauro ha avuto modo di recensire l'edizione home video di Talk to Me, quindi abbiamo forse un'eccellenza nel genere horror, un genere che spesso è capace di regalarci brutte cose, in senso in più significato, ecco. E dall'altro canto, quasi in contemporanea, comunque in questi giorni, è uscita anche la recensione che trovate sempre sul nostro sito di Madame Web, che segna forse il punto più basso, poi ne discuteremo insieme, di quello che è l'MCU, insomma, di quello che è il cinecomics, ne parleremo insieme. Ecco. E da qui ecco l'idea di parlare di film brutti. Noi abbiamo titolato Film da paura ed è molto interessante come la paura possa essere associata a entrambi i lati, bello da paura o brutto da far paura. Intanto, chissà perché proprio associare la paura. Partiamo così, dai.
Allora, beh, un saluto a tutti, come sempre. Senza dubbio, se a volte ci siamo già detti, anche nelle ultime puntate, che far ridere è un'impresa molto difficile, anzi una cosa seria,
Esatto.
giocare con la paura è proprio quel confine tra il cringe e il terrore che è ancora più labile, veramente ancora più labile. Quindi effettivamente spesso si parla di film che fanno il giro e sono talmente brutti da diventare belli. Alcuni proprio non riescono neanche a fare questo.
In
Talk to
tutto
me.
questo non c'entrano niente i B-movie, quindi sappiate che
No, no,
non tratteremo di B-movie, ecco, in questa puntata.
no. No, anzi, cogliamo anzi l'occasione che non abbiamo mai fatto per ringraziare Midnight Factory che ci manda un sacco invece di film molto belli, soprattutto oltre agli horror, anche di B-movie interessanti. Un altro che avevamo recensito era stato Bloody Christmas, di questo Babbo Natale robot. Secondo me è top assoluto. Però diciamo che siamo in un sottogenere.
Medaglie.
Medaidi, vabbè. Potremmo fare veramente 7 puntate su Medaidi. E però lì si gioca, cioè si è talmente in possesso dello strumento cinema che si gioca e si riescono a fare delle trashate che veramente colpiscono al cuore nel senso più bello del termine. Film brutti, mentre appunto
Direi
perché.
partiamo dall'attualità, insomma, l'ho citato nella fase di introduzione,
Anche
Madame
questo.
Web.
Allora, Madame Web, ringraziamo Cinzia che ha appunto recensito per
E
noi, e
salutiamo Cinzia.
salutiamo Cinzia che ha recensito per noi questo dramma, perché a dirla tutta, nel senso io non me la sento di vederlo. Quindi diciamo così. Sono in difficoltà nel fatto che noi siamo grandi fan sempre del fatto di provare per poi credere e
Ma
parlarne.
certo.
Allora, va detto che più ancora della recensione di Cinzia che trovate sul sito, a me ha colpito due dichiarazioni uscite oggi. Una, quella delle attrici, convinte di fare parte dell'MCU, quindi non
La
sapendo che
Dakota Johnson
comunque.
avrebbe detto: sono pronta a tornare a vestire i panni di Madame Web.
Ma lei è convinta del fatto che fosse un MCU e non un film solamente dell'universo di Spider-Man, quindi totalmente Sony e non a canone. Questo è già, secondo me, sconvolgente, nel senso che poi cosa ci sta dietro non lo sappiamo, però non è un buon punto di partenza. Un'altra dichiarazione che è uscita è quella della Sony, che ha parlato di sentimento cupo nei confronti dell'andamento del film, che in realtà ha già recuperato il 50% del budget speso, quindi in realtà abbiamo visto di peggio. Tuttavia va detto che stampa e critica all'unanimità l'hanno descritto come una roba oscena, proprio come una cosa senza né capo né coda. Sicuramente i personaggi non sono interessantissimi, forse un po' Spider-Woman, questo va detto, però Madame Web di per sé non valeva la pena fare un film. Questo va detto.
Poi appunto trovate dettagli nella recensione anche proprio sviluppo del personaggio, cioè nel senso cose che capisce uno spettatore e il personaggio, boh, aiuto, non lo so, cioè cose abbastanza evidenti, ecco, insomma, anche buchi da questo punto di vista.
Esatto, cioè sembra che siano stati fatti 100.000 rimontaggi su questo film nella post-produzione. Sicuramente il fatto di essere in un momento di stanca per i supereroi, continuare a raschiare il fondo in personaggi ormai neanche secondari, ma proprio cioè di culto, per tirare fuori un'altra parola che abbiamo utilizzato ultimamente.
Infatti mi invito a recuperare il nostro episodio dedicato alla parola cult.
È un po' forte. Viene da chiedersi se la Sony ha in mente magari di fare, anticipandoci, una serie di film brutti, vedi Morbius, vedi tutto sommato i due Venom, sta per arrivare Kraven il Cacciatore, boh, magari vuol fare una sottoserie di film osceni sui personaggi secondari di Spider-Man. Io lo sconsiglio in pieno.
Ma tra l'altro tu hai citato una cosa riguardando appunto il recupero del 50% al botteghino di quanto investito. Quindi l'incasso è un elemento che definisce un film brutto?
No, su questo punto siamo assolutamente, penso, d'accordo.
Era una domanda provocatoria, chiaramente.
No, è vero, hai fatto bene, perché appunto non volevo cadere in questo trabocchetto. Riflettevo sulla questione ingaggi, perché ricordando che c'è un totale embargo su Dune di Denis Villeneuve, va detto che quando nel 2001 uscì il primo, la prima cosa che disse il regista è: ragazzi, dobbiamo recuperare i soldi di questo film.
2021,
esatto, 2024, fortunatamente siamo qua a dire
perché
che
ti è scappato in 2001.
2021, scusate, sì. Per fortuna siamo qua a parlare del secondo. Ecco, no, non è quello che determina sicuramente il successo. Un altro film, giusto per citarli tutti, così ce li togliamo, è Aquaman, secondo Aquaman. In realtà non è andato malissimo a livello di incassi, però è una cosa, quello l'ho visto, ahimè, è veramente una cosa oscena, offensiva, brutta.
Quindi, adesso per addentrarci a gamba tesa, quindi anche evitare di fare un elenco, che poi faremo, perché non, non ci toglieremo dalle responsabilità di dire quali sono i nostri film brutti. Quindi qual è la caratteristica di un film brutto? Perché si dice sempre: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Boom. Il brutto vale lo stesso, cioè è la stessa identica cosa. Non è brutto ciò che è brutto, ma è brutto ciò che non piace.
E questa è una bella provocazione, soprattutto per noi che spesso siamo chiamati a fare delle review. Sicuramente c'è un aspetto emotivo, emozionale e di impatto di un'opera, di un gioco, che va a colpire sicuramente quello che è la persona, per dire.
Diciamo che l'abilità nostra, da questo punto di vista, è riuscire a trovare dei difetti in cose che ci piacciono e delle qualità in cose che non ci piacciono. Giusto bilanciamento.
Anche in questo caso mi trovo pienamente d'accordo. A Nergames in generale trattiamo spesso dei temi, comunque dei prodotti che sono vicini a quella che è un po' la nostra sensibilità. Ecco, io credo che non avrei, per esempio, la qualità per descrivere un film d'amore. Adesso c'è questo Tutti tranne te, per citare un altro titolo al cinema, che non rientra nella nostra sfera, che sta andando molto bene, leggevo. Effettivamente sarei in difficoltà a capire quanto sia bello un film d'amore avendone visti pochissimi. Quindi, secondo me, per definire un qualcosa bello o brutto, sicuramente deve esserci un minimo di conoscenza di quello che si sta guardando. Per dire, quanti film ci siamo visti dei supereroi? Probabilmente su Madame Web, certo. mi fido del fatto che anzi un altro super esperto come Cinzia ci abbia dato il suo parere. Un altro aspetto di bruttezza secondo me può essere legato anche a come è prodotto. Esempio più classico, e qua vado a citare veramente una cosa di culto, è la telenovela piemontese di Mai Dire TV. Non so se tu hai questo ricordo d'epoca, ecco, è una cosa meravigliosa che consiglio a tutti di trovare su YouTube, nel senso, gli strumenti a livello economico erano talmente pochi, diciamo, che era necessario per forza attingere a quel poco che c'era. Non dico la telecamera a mano, perché comunque siamo negli anni 90, ma comunque...
Che sarebbe stato rivoluzionario per l'epoca.
No, sì, faceva ridere tantissimo, perché appunto c'erano degli attori non professionisti, c'era... Questo andazzo
un po' come, non sono professionisti, sono presi dalla strada.
Per citare altri grandi eroi, ho proprio in mente ancora la puntata in cui il marito confida alla moglie di essere andato a peripatetiche, e giuro che dice così, che dici no, cosa sta succedendo? Quel caso lì,
però,
quindi il brutto secondo me...
qui adesso voglio trattare un altro argomento, che un altro aspetto, che sembra una sottile linea di confine... Perché un conto è voler fare il brutto, e quindi secondo me non è brutto. Un conto è voler fare il bello e toppare clamorosamente. Per questo che, per esempio, Sharknado non è, secondo il mio parere, un film brutto. Perché parti esattamente con quell'intento, quindi raggiungi il tuo obiettivo. Una volta che hai raggiunto il tuo obiettivo, non puoi aver fatto un'opera brutta, un'opera cattiva, diciamo, nella sua esecuzione.
Cioè, lo spiegherai meglio, nel senso che è proprio una mancanza di strumenti, quell'effetto che ti fa dire, ma questo film sembra uno sceneggiato televisivo, per usare un altro termine d'epoca. Cioè, quando proprio la bruttezza è proprio anche in quello che vedi, che dici, ma com'è possibile? Che forse è vero, non è legato al budget, rettifico anche su questo, è proprio sulla realizzazione brutta.
Cioè, sull'idea che hai, perché comunque, secondo me, cioè, quelle domande te le puoi anche fare guardando Sharknado, però sai... che tutte quelle cose lì sono volutamente fatte così, e che secondo me è diverso, cioè nel senso, un conto è dire voglio fare un capolavoro, e no, un conto è dire voglio farlo esattamente così, esattamente con personaggi non sviluppati, esattamente con personaggi stereotipati che il livello di profondità è pari a 0,1 mm, e quindi allora lì va riconosciuto, secondo me, non dico del genio, perché per l'amor di Dio, però il B-movie è un genere comunque.
Sì. Ma poi, come abbiamo detto diverse volte, dove manca i fondi vince la creatività. Quindi,
certo.
Aspetto. Però magari c'è proprio tutto un aspetto di... che tra l'altro sembra quasi di fare un crossover con tutte le puntate degli ultimi mesi. Tutta la parte legata a Boris, Medical Dimension, così tutto quell'aspetto della luce brutta, di quel recitare in maniera anche fin troppo enfatica. Ecco, diciamo, quando quello avviene davvero... È il mio esempio di brutto, è proprio dire no, dai, troppo.
Certo. E tra l'altro, comunque, preparando l'episodio di oggi, io personalmente mi sono reso conto di quanto sia difficile trovare qualcosa di... Cioè, trovare, secondo noi, bisogna prepararsi. Cioè, io ho avuto difficoltà nel trovare il mio film più brutto. E comunque siamo rimasti in ottica di cinema, cioè stiamo dedicando al cinema in questa puntata, c'è letteratura, c'è videogioco, c'è gioco, c'è... poi ci sono elementi anche lì magari un po' più, vogliamo così dire, oggettivi, chiaramente un videogioco pieno di bug non voluti, chiaramente sono dei difetti oggettivi che vanno a inficiare sulla qualità. È chiaro che non penso che un film esca magari con il doppiaggio asincrono, però questo potrebbe essere sicuramente un aspetto che ne va appunto a peggiorare la qualità. E soprattutto mi sono anche posto il dubbio che effettivamente nell'era dello streaming, anche discutendo insomma con amici, conoscenti, quant'altro, è molto difficile vedere un film brutto, perché se già dopo i primi 10 minuti non ti piace, giri, cambi. Cioè, è difficile quindi trovarsi a vedere un film che poi uno dice, mamma mia, che brutto. Perché anche adesso al cinema comunque ci vai, ma con una certa cautela.
È un bel
Oltre
video.
Ad essere sommersi da trailer, informazioni e quant'altro.
è un bel bivio, da una parte puoi interrompere, dall'altra l'algoritmo già in home page ti mette tutta una serie di cose che secondo lui sono vicine alla,
al tuo gusto,
al proprio gusto, esatto. E quindi no, è molto difficile. Anche io sono dovuto tornare tanto indietro nel tempo per capire questa cosa. Però come per concludere appunto...
Salvo l'aspetto, la fortuna, tra virgolette, di dover fare delle recensioni, delle preview di film che forse non andremo mai a vedere, non potremo mai catalogare. E anche qua è difficile da dire, cioè probabilmente li potremmo catalogare come belli perché li andremo a vedere, ma il brutto forse no. Ma è anche qui comunque un servizio di informazione, per quanto siamo sostenitori dell'azienda cinema, dirvi, ma da un web risparmiate il costo del biglietto, ecco, investitelo per vedere qualcos'altro.
Va detto che quando appunto si tratta di fare queste preview, a volte bisogna anche superare lo scotto delle aspettative rispetto al film, quindi fermarsi un attimo e capire quanto magari non è brutto, ma in realtà non è bello come ci aspettavamo.
E poi sicuramente nella componente di film brutto c'è per forza una parte di aspettativa.
E poi un altro aspetto.
Però Wilde diceva che un pessimista è un ottimista che ha capito tutto della vita. Cioè, chiaro, tu non ti aspetti niente, tutto ciò che viene più di niente è tutto guadagnato.
Firmiamo per questa cosa. E poi c'è sempre l'aspetto del fatto che appunto spesso un film è più inutile che brutto. Questa cosa io sono pienamente...
Anche l'inutilità, secondo me, è un ottimo ingrediente in questa ricetta. Ecco.
Cioè, mentre proprio la tipica serata da film in cui si va a ricercare magari proprio quel film telefonato che lo vedi alla locandina, sai cosa succede, spegni il cervello e dici non è né bello né brutto, è inutile. Fa il suo compitino e lo porta a casa. E purtroppo questi sono veramente tantissimi, quasi più dei film brutti.
E quindi, prima di appunto addentrarci in quelli che sono i nostri, chiaramente fateci sapere anche cos'è che per voi rende un film brutto, quali sono quegli ingredienti, quelle caratteristiche che rendono appunto un film brutto. E detto questo, ora è il momento di esporci proprio sul davanzale, ecco, per annunciare, ecco, quelli che sono i nostri. Io ne ho individuati due. Uno di getto, proprio perché l'ho anche visto di recente e dopo che l'ho visto e ho detto, ho guardato questo film, è veramente brutto, mi hanno tutti fatto una domanda assolutamente sensata, cioè perché l'hai guardato fino alla fine? La prima domanda è perché l'hai guardato, la seconda domanda è perché l'hai guardato fino alla fine, perché l'ho visto su una piattaforma di streaming che è Prime Video. Quindi per non tenervi più sulle spine, io ho due titoli pronti così e sono entrambi italiani. Anche qua c'è da ragionare se è un caso oppure no. Però il primo film è Bianco di Babudoyu. Non vedo la reazione. Di fatto è film di Pino e gli Anticorpi, il trio comico che ora è un duo. E ragazzi, non mi è proprio piaciuto per niente, ecco, perché poi è difficile, cioè non si vuole mancare di rispetto a nessuno, chiaramente, perché c'è comunque del lavoro, del sacrificio, dell'investimento economico nel fare un film, ma l'ho trovato veramente, veramente, veramente brutto, cioè non è una cosa fa per loro, cioè così scontato, banale. E non fa ridere, soprattutto in tutto questo non mi ha fatto ridere, e loro nei loro sketch mi fanno ridere, ecco.
Io non lo conoscevo questo film, non ero proprio a conoscenza. Allora, io devo tornare indietro di tantissimi anni, ma a me è senza dubbio uno dei film che più mi ha sconvolto in quanto a bruttezze, purtroppo dobbiamo restare in Italia, è Il Pinocchio di Roberto Benigni.
Ok, voli alto comunque.
Ma
no, nel senso, è comunque un film noto, cioè nel senso non so quanti all'ascolto conoscano Bianco di Babudoyu, però
mai sentito io Bianco. No, se invece devo no, però questo quello ho proprio il ricordo più brutto che io ricordi, perché vedevo questa fatina che è interpretata da Nicoletta Braschi, che insipidissimo. Io dico una delle storie più belle del mondo. Poi è vero che veniva dopo La vita è bella e tutto, ma...
Esatto, stavo proprio per dire quello, sappi che io sono andato anche a vederlo al cinema.
E anch'io, anch'io.
Proprio perché traino, dopo La vita è bella, tutti a vederlo.
È stato veramente scioccante, scioccante.
Però è stato il primo di un filone di film su Pinocchio un po' senza motivo.
No, ma questo...
Cioè, da lì in poi ne sono usciti un botto di film su Pinocchio.
No, ma poi ha detto che Benigni almeno si è redento, sì. Quando ha fatto Geppetto nella versione di Matteo Garrone, come a chiedere scusa, però lì ho veramente, veramente fatto fatica, nel senso che...
Io te ne tiro fuori un altro. Qui penso di scatenare in te un ricordo. Insieme Alex, ti dico solo Alex, ti dice qualcosa.
Certo, beh, sì, assolutamente.
Per chi ci sta guardando, l'espressione di Mauro è abbastanza eloquente. Alex l'Ariete. Non so,
bene.
Vuoi parlarne tu o...
Allora, Alex l'Ariete è...
Coppia d'attoroni, cioè coppia di grandi nomi come protagonisti.
Alberto Tomba, che per i più giovani effettivamente magari non rappresenta niente, ma è il più ancora tutt'oggi il più grande campione di sci italiano maschile. Perché
slalom.
Poi... Di slalom. E poi c'era una giovanissima Michelle Hunziker, che appunto era la controparte femminile. È un film che ancora adesso, quando passa in TV in terza serata, fa degli ascolti clamorosi. Perché, cioè, è entrato nella storia per questo suo essere, anche lui è abbastanza un disastro. Sì,
nel film Alberto Tomba non fa lo sciatore, cioè non rappresenta se stesso.
No, ahimè no, è un Callaghan emiliano. Quello proprio male, quello è abbastanza sconvolgente. Abbastanza sconvolgente.
Sapevo di qui scavare nei tuoi ricordi.
Anche se... Ricordiamo che è ancora disponibile per l'home video, perché è nato una sorta anche qua di culto di questo film, perché è proprio storico. Alex l'Ariete è una cosa che chiunque chiediate, provate domani in ufficio, a scuola, così, dico no. Magari i vostri prof, se siete adolescenti giovani, e sanno di cosa stiamo parlando.
Assolutamente sì. E per chiudere poi questa considerazione, non so se tu hai qualche altro titolo da lanciarci così o... Alex l'Ariete ti ha abbastanza sconvolto.
Più di così diventa dura, perché dovrei tornare anch'io forse negli anni 90, e a quel punto lì sto pensando proprio ai film che ancora passano di notte. Io ho in mente un Branchie con Gianluca Grignani.
Sì.
Per poi scoprire che era veramente la versione filmica del racconto di debutto di Nicolò Manniti, futuro premio Strega.
Brividi.
Brividissimi. Cioè, era un periodo in cui veramente... Adesso ci si lamenta che gli influencer fanno tutto, ma ti facevano delle produzioni con gente che col cinema non c'entrava nulla, proprio nulla.
Io poi, per restare più nell'attualità, quindi, però cito solo questa parola, che poi potrà aprire dibattiti. Non so se abbiamo fatto una puntata dedicata, non la potremmo fare. Che è sequel. Cioè, qua dentro c'è veramente tanto, eh? C'è veramente tanto. Cioè, ci potrebbero essere anche gli Star Wars, ci potrebbero essere i Jurassic Park,
perché gli ultimi Rambo, di tutto. Cioè, possiamo anche veramente, al di là che in Italia la parola sequel mi è venuta in mente quando sempre all'inizio anni zero c'è stata questa bruttissima idea di fare l'allenatore nel pallone 2, eccezionale veramente, capitolo secondo, cioè robe oscene. Amici no. Miei, che non c'entrava nulla con Amici miei, quello originale di Monicelli. Però sì, con sequel è un mondo
osceno.
Tanti film hanno un sequel girato e prodotto da coloro che non hanno fatto l'originale. Esistono Psycho 2, per dire. Esiste un S d'Arco. Ecco un altro trauma che ho visto al cinema. S d'Arco, mamma mia. Non c'entrava proprio nulla con Donnie Darko, ci sono cascati in pieno. Questa è una roba molto diffusa, ancora di più nell'horror.
Esatto.
Io, cioè, parliamo proprio di quelli grossi, cioè La Casa, esiste, non mi ricordo se La Casa 2, no, La Casa 2 ancora di Sam Raimi, ma esiste una la casa 3 che non c'entra nulla, perché sappiamo che il terzo è l'armata delle tenebre, certo. Esiste un hostel parte terza, no, ma lì è proprio un disastro, proprio un disastro.
Esatto. E con questo appunto ci andiamo ad avviare verso la conclusione di questo episodio. Siamo molto curiosi di sapere qual è il vostro film più brutto, quindi commentate sia che ci stiate ascoltando o vedendo su Spotify nella sezione riservata, sia chiaramente sul canale YouTube nella sezione qui sotto, riservata ai commenti. Da parte mia un ringraziamento a Mauro chiaramente per essere stato con me per questo episodio.
Grazie, grazie a tutti voi per l'ascolto.
E a me non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata della nostra serie podcast A Qualcuno Piace Nerd. Vi risparmio i soliti, anzi no dai, seguiteci mi raccomando su Instagram, YouTube, Telegram, Threads, dove volete, dove più vi aggrada, noi ci siamo per farvi compagnia. Detto questo, alla prossima, ciao a tutti.